Buongiorno a tutti, cari fratelli. Dio vi benedica. Una splendida giornata di domenica, vero fratello Giuseppe?
Verissimo. C'è sole fuori e gli uccelli volano. E c'è una bella brezza.
Qui sono le 9 di mattina.
Qui sono le mattine e fa fresco perché siamo tra le montagne qui. Non troppo alto, però c'è una bella temperatura temperata. Un pochettino un po' come il centro Italia qui. Molto carino.
Dio vi benedica, cari fratelli. Lì da voi in Italia hanno celebrato oggi la canonizzazione dei due papi, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. E fratello Giuseppe, alcuni evangelici dicono che Giovanni Paolo II risorgerà e sarà l'anticristo.
Oggi non è risorto di sicuro. Era l'occasione buona.
Ah sì? Tu cosa dici? Cosa dice la Bibbia?
Quello che dico io non è che conta molto.
E la Bibbia cosa dice su Giovanni Paolo II?
Andiamo alle scritture, perché qui, sai, le dottrine sono come le zanzare, ce ne sono di destra, di sinistra, tutti i colori. Ed è triste che quando ci sono persone che si basano sulle dottrine degli uomini, sulle interpretazioni degli uomini, interpretazioni non surrogate, basate, confermate da altre scritture, ma il modo che tanti insegnanti nell'errore insegnano, ecco, cominciano con la Bibbia, prendono la scrittura e poi ci costruiscono sopra quello che gli pare. Come Paolo ha detto in 1 Corinzi 13, io posso il fondamento di Gesù Cristo, ma fate molto molto bene attenzione a come vi costruite. Se vi mettete su paglia, fieno, stoppie, robacce, eccetera, perché il giorno del Signore sarà manifestato come il fuoco e la paglia sarà bruciata.
Abbiamo parlato ieri un po' di questo, di Giovanni Paolo II e dall'Anticristo, ma puoi darci in due parole un riassunto?
Va bene, guarda, però vorrei cominciare un po' dal fondamento, va bene? Sì. Perché sennò c'è qualcuno che non capisce bene. Cominciamo dalle scritture, Apocalisse 13:3.
Ok. Apocalisse 13. E vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita, e tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia.
Quindi di cosa stiamo parlando qui?
Una bestia.
Leggi il primo verso.
Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste. Sulle corna 10 diademi e sulle teste 9 blasfemi.
Ok, quindi parolacce brutte contro Dio, insulti.
Yeah.
Allora, qui abbiamo una bestia con 7 teste. È la stessa bestia chiamata dragone in Apocalisse 12, chiamata bestia in Apocalisse 11 e in Apocalisse 17. Sono 4 capitoli dell'Apocalisse che parla di questa bestia, dragone, a 7 teste. In Apocalisse 12:9 vediamo la spiegazione chi è questo dragone. È il diavolo, dice molto chiaramente. Okay. Allora, innanzitutto, per arrivare a capire se Papa è anticristo o no, cerchiamo di capire chi sono queste teste.
Okay.
Perché l'interpretazione errata sta nel fatto che, come dice il verso 3, dice una delle sue teste è ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita.
E quindi, per questo dicono che risorgerà.
Quindi loro, sì, così dicono loro. Però, cioè loro interpretano una delle teste del dragone come se fosse il Papa.
Sì.
È logico che i protestanti scaricano tutto sui cattolici, i cattolici tutto sui protestanti. Cioè tutto il mare sotto le stelle è quasi che fosse dei cattolici dal punto di vista protestante e viceversa per i cattolici.
È così.
Va bene, non è così semplice. Insomma. Scusa, perché deve essere Papa a risorgere? Perché non può risorgere Adolfo Hitler o Stalin, per esempio? Perché, scusa, no. Adolfo Hitler cos'è? È meglio del Papa. Cioè, quindi non è che mancano i nomi qui, la gente cattiva che possa prendere posto di risorgere e diventare un anticristo.
Sì, è vero.
Allora, andiamo per gradi. Allora, qui c'è una bestia con 7 teste. Cosa sono le 7 teste? Per capire questo bisogna studiare Daniele capitolo 2.
Ok.
Ho capito? E anche Daniele 7 e anche dell'Apocalisse 17. Sono 3 capitoli paralleli.
Daniele 2, Daniele 7.
E Apocalisse 17.
Okay.
Sono 3 capitoli paralleli della stessa profezia. Ci siamo? Mm-hmm. Allora, Daniele 2, per raccogliere una lunga storia, perché non abbiamo tempo di leggerlo, potete farlo tranquillamente da soli, amati fratelli. Daniele interpreta una visione che ebbe il re Nabucodonosor, imperatore di Babilonia, e nessuna sta l'interpretazione di questo sogno. Daniele glielo rivela, è una statua che è separata in sezioni. La prima c'è la testa d'oro e Daniele dice: questa testa d'oro sei tu, va bene? E poi ci sono due braccia, la statua c'ha ovviamente, e sono due braccia di argento, e dice: dopo di te sorgerà un regno inferiore. Quindi sta parlando di regni. Mm-hmm. Ci siamo?
Sì, sì, sì.
E poi dice: il ventre della statua che tu hai visto, perché Nabucodonosor si era dimenticato del sogno, Daniele glielo rivela, e Nabucodonosor si ricorda. Dice: la statua aveva il ventre di rame o bronzo, come certe Bibbie dicono. Allora dice: questo sarà il regno successivo.
Sì.
Va bene. E poi ci sarà un quarto regno, che sono le gambe della statua. Questo è Daniele 2. Ora arriviamo alla fine delle gambe, va bene? E rispettivamente gli dice: tu sei il primo regno, Babilonia, quindi poi sorgerà un regno inferiore a te. Ormai questo è facilissimo interpretarlo, perché è storia passata. Sappiamo che dopo Babilonia è sorto Medio Persia. Mm-hmm. Due braccia, Media e Persia. E poi il ventre di rame, sappiamo che era Grecia, facilissimo, no? Il ventre della statua e anche le parti sessuali della statua, perché i greci erano un popolo che faceva molto statue con le parti sessuali che si vedevano, eccetera. Mentre medopersiane, due braccia, erano grandi artisti, eccetera. E le gambe, la parte più lunga della statua, rappresenta l'impero più lungo della storia, quindi Roma. Tra l'altro l'Italia assomiglia a una gamba. E poi le gambe sfociano, diventano le 10 dita della statua, ovviamente. E l'interpretazione di questo capitolo, Daniele 2, dice che queste dita e i piedi saranno di argilla e di ferro. Ora, le gambe di ferro rappresentano la dittatura ferrea di Roma. Mm-hmm. E questi sarebbero i regni, diciamo, che Daniele mostra al re di Babilonia.
Sì.
Quindi sono i re mondiali, sono gli imperi mondiali, una profezia importantissima che è la base di tutte le profezie del tempo della fine.
Mm-hmm.
Poi vediamo in Daniele capitolo 7 c'è un parallelo. E qui vediamo che c'è un altro re di Babilonia che fa un altro sogno. Correzione, Daniele fa il sogno, stavolta non è re di Babilonia.
Okay.
E siccome è Daniele che lo sogna e non è per il re, in questo modo Dio mostra a Daniele come sono veramente questi regni. Quindi prima Babilonia è un leone, secondo è un orso che rappresenta sempre la Medio Persia, terzo è un leopardo che rappresenta sempre la Grecia, e il quarto è una bestia orrenda che rappresenta Roma.
Mm-hmm.
Così come la statua aveva 10 dita dei piedi, così questa bestia, la quarta bestia che rappresenta Roma, 10 corna.
Mm-hmm.
Va bene? E quindi qui abbiamo i quattro regni, Roma è il quarto, e c'è un quinto regno rappresentato dalle 10 corna.
Sì.
Va bene? Sulla testa della quarta bestia, è rappresentato dalle 10 dita che sono nella statua. Quindi sono quattro regni più un quinto regno delle 10 dita.
E le 10 dita sono le stesse con le 10 corna?
Sì, sono le stesse, sono esattamente le stesse, perché sono due profezie parallele, ma non solo, c'è una terza profezia parallela, per dare una terza conferma, ed è Apocalisse 17.
Uh-huh.
Ecco, possiamo vedere, guarda, se tu vuoi leggere Apocalisse 17,
sì.
Cominci dal verso 3.
Verso 3. Egli mi trasportò in spirito nel deserto e vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlato, piena di nomi di bestemmia, e che aveva 7 teste e 10 corna. Qui vediamo di nuovo 7 teste e 10 corna.
Ok. E quindi, come vedi, è la terza profezia, questa è nel libro dell'Apocalisse, quindi 5 secoli dopo Daniele, 6 secoli.
Mm-hmm.
Va bene, la stessa profezia. E qui vediamo... Va bene? È un dragone, una bestia con 7 teste e sempre 10 corna.
Sì.
Ok, cosa sono queste 10 corna? Vediamolo al verso 12.
12. Le 10 corna che hai viste sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia.
Attenzione, prestare attenzione per cortesia, ok? Le 10 corna sono 10 re.
Sì.
Oppure può dire regno, nazioni, va bene?
Okay.
E le 10 corna dal dragone, le 10 corna della quarta bestia di Daniele 7, le 10 dita dalla statua di Daniele 2 è la stessa interpretazione.
che sono re.
E sono 10 re, sono 10 potenze. Hai letto fino a 14?
No,
ecco,
sono 12.
Fino a 14.
13. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re. E vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli.
Cioè questa è la sposa di Cristo, eccetera.
Amen.
Allora, guarda, quindi questi 10 re, che sono 10 corna, va bene, hanno uno stesso pensiero, cioè sono uniti politicamente. Ora, cronologicamente, questi 10 re non sono ancora arrivati, perché non ci sono, non c'è un blocco di nazioni che anticristo che combatte contro il Signore, che si sono uniti. Però sappiamo che vengono da una bestia, Daniele 7, che è Roma, provengono dalle gambe, Daniele 2, che è Roma,
okay.
Provengono da una delle teste, del dragone, che deve essere Roma per forza, perché è confermato da Daniele 2 e Daniele 7, quindi è sicuramente sulla testa numero 6 del dragone. Cosa sono le sette teste del dragone? Sette teste, sappiamo da Secondo Corinzi capitolo 4 verso 4 che il Dio di questo mondo è il diavolo.
Sì.
Ok. Allora, com'è che il diavolo regna nel mondo? Ha detto il diavolo a Gesù in Luca capitolo 4, il mondo mi è stato dato, io lo do a chi voglio.
Uh-huh.
Quindi il mondo appartiene al diavolo, grazie ad Adamo ed Eva che hanno disubbidito a Dio, e quindi il diavolo lo dà a chi vuole, quindi lo dà ai direttori della televisione, ai direttori delle radio, ai direttori dei media, ai direttori delle banche, lo dà a Hitler, lo dà a Stalin, lo dà a tutti quelli, lo dà a Obama, lo dà a tutti i potenti che non sono cristiani, tutti i dirigenti, i primi ministri, i presidenti delle nazioni che non sono cristiani. Gesù ha rifiutato, ha detto no, vattene Satana,
sì.
Invece questi qui non lo rifiutano, sono apertamente atei, oggi gli stati sono apertamente secolari, separati dal cristianesimo. Perché hanno ricevuto diciamo, il loro potere tramite la benedizione di Satana. Per questo che il mondo va così male, perché i dirigenti delle nazioni sono a servizio di Satana. Che questo non molti hanno il coraggio di dirlo, qualcuno deve farlo. Io lo posso fare perché sono indipendente. Chi ha una chiesa che riceve soldi dallo Stato non può dire questo, deve predicare davanti alla bandiera americana, alla bandiera italiana, alla bandiera nazista, alla bandiera comunista, eccetera. Va bene?
Sì.
Ma noi dobbiamo dire la verità, perché grazie a Dio possiamo farlo, per questo vogliamo essere indipendenti.
Amen.
Quindi le sette teste cosa sono? Il diavolo ha regnato e regna tuttora attraverso le teste, una testa alla volta. Se noi contiamo i governi mondiali, gli imperi mondiali, vediamo che in totale sono sette.
Solo sette?
Sono sette.
E possiamo contarli?
Certo, allora, uno, Egitto,
okay.
Due, Assiria, ma questo è storico, questo si può scoprire,
sì.
Prendi un libro di storia, questo non
sì,
è che
sì.
Gli crede a me. Due, Assiria, terzo è stato Babilonia, il quarto Medio Persia, questa è storia. Medio Persia fu vinta dall'impero greco, ed ecco l'impero numero 5, la testa numero 5. Infatti, se tu leggi di nuovo Apocalisse 17,
sì.
Dove dice, ecco andiamo alle 17.
Possiamo finire counting?
Preferisci che,
okay, yeah, yeah, yeah.
D'accordo. Allora, ero arrivato al numero 6.
Okay.
Numero 6 è Roma, dopo la Grecia cosa è venuto? Roma.
Sì.
Ed ora che testa governa il mondo adesso?
Nobody.
Nessuno, è un caos.
Yeah.
Ok? Quindi l'America ha cercato di fare il suo nuovo ordine mondiale, però la Russia non glielo permette, quindi i due mafiosi stanno litigando. C'è un terzo mafioso, la Cina, e poi adesso c'è l'Unione Europea, altro, banda di criminali, poi ci sono i musulmani che loro vanno in cielo uccidendo le persone, che secondo il Corano se tu uccidi i nemici ti aspettano in paradiso un harem di vergini e fiumi di vino, questo sul Corano,
sì.
Quindi loro uccidendo credono che saranno benedetti in cielo, avranno una sorpresa,
e gli altri imperi,
cerchiamo di evangelizzarli.
E gli altri imperi, ottomano, francese, inglese,
austro-ungarico, tu vieni dall'Ungheria, l'Ungheria era un impero insieme all'Austria,
sì.
No, questi non contano, infatti ce ne sono state la dozzina di questo,
sì.
L'impero dei Maya, Inca, Cinese, no, l'impero napoleonico non contano, perché sono imperi regionali locali.
Che non hanno conquistato tutto il
non
mondo?
Hanno l'impero inglese non ha mai controllato la Francia, Napoleone non ha mai controllato l'Inghilterra,
okay.
E l'impero anticristo americano non ha mai controllato l'impero sovietico anticristo di là, va bene?
Sì.
Quindi sono locali, qui stiamo parlando di imperi mondiali, che controllavano il mondo, almeno il mondo conosciuto, va bene?
Allora, in totale gli imperi mondiali sono sette. E abbiamo visto in Daniele...
Abbiamo contato sei fino adesso.
E l'ultimo?
E l'ultimo, stavo andando proprio lì. Ecco, andiamo a Apocalisse 17.
Ok.
Allora, Apocalisse 17, allora, verso 10.
Cinque allora. Sono caduti,
Alto è sbagliato, la bestia che era, no, verso prima, 9.
9. Qui occorre una mente che abbia intelligenza. Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede, sono anche sette re. Cinque sono caduti, uno è, l'altro non è ancora venuto, e quando sarà venuto dovrà durare poco.
Ok, quindi allora molti interpretano che diciamo il Papa è una di queste teste. Dicono che il Papa è, diciamo, è una delle sette teste del dragone. Adesso ti farò vedere che non è possibile.
Ma i papi sono stati molti.
A parte, non solo sono stati più di 100. Sono state, cioè, è logico, quindi è un'interpretazione che non sta in piedi già da quello. Però ci sono proprio scritture che mostrano che questa interpretazione è sbagliata, nel senso che un papa è l'anticristo. Certamente ci sono stati papi anticristo, altro che. Però non è l'anticristo. È una forzatura dire che le sette teste sono sette papi. Ci sono stati 100 papi, più di 100, va bene?
Sì.
Allora andiamo avanti. Verso 10 dice, allora qui c'è intelligenza, eccetera. Cinque sono cadute, cinque teste, verso 9 e 10. Va bene, qui ci dice ci vuole intelligenza però, cioè in altre parole, se tu cerchi di interpretarlo con tua mente carnale, cascherai nella fossa. Qui ci vuole intelligenza. Quindi, da dove viene l'intelligenza? Viene, ti mette in ginocchio e Dio te la dà.
Sì. Va bene.
Allora dice, cinque teste sono cadute. Sta parlando delle teste del diavolo, sta parlando delle teste del dragone, sta parlando degli imperi mondiali. Cinque sono caduti. Va bene. E poi dice uno è e l'altro non è ancora venuto, quando viene per poco tempo. Questa profezia dell'Apocalisse ricevuta da Giovanni quando era prigioniero sull'isola di Patmos, prigioniero dei Romani, fu data nel 96 dopo Cristo da Gesù direttamente a Giovanni. Allora nel 96 dopo Cristo, io domando a te, mia cara presentatrice, adesso tu mi rappresenti tutti i fratelli amati che stanno ascoltando, va bene? Ti faccio una domanda. Nel 96 dopo Cristo, quanti imperi mondiali erano caduti? Allora, primo Egitto. Secondo Assiria.
Babylon,
terzo Babilonia. Quarto
Medo Persia.
Quinto
Grecia.
La Grecia. Infatti Roma fu una continuazione della Grecia in un certo senso, perché Roma ereditò la cosiddetta democrazia greca, il Senato, eccetera, che poi non gli piaceva e quindi preferirono gli imperatori. Quindi dall'Egitto fino alla Grecia sono cinque, e quindi la profezia è perfetta. Cinque sono caduti nel 96 d.C. Uno è, qual era l'impero che dominava il mondo al tempo del 96 d.C.?
Roma,
è logico, infatti Giovanni lo sapeva benissimo che era prigioniero dei Romani.
Sì.
I Romani hanno cercato di ucciderlo, infatti lo volevano bollire in un calderone d'olio, però non è morto, non si è fatto niente. E loro l'hanno esiliato sull'isola di Patmos, che è una isola a occidente della Turchia, tra la Grecia e la Turchia. Allora, cinque caduti, uno è e l'altro non è venuto. Ok, perché non è ancora venuto? Perché, come abbiamo letto, sono le 10 corna che dovrà dare potere all'anticristo e che non era venuto 2000 anni fa e non è ancora arrivato oggi. Vedi, leggi verso 12.
Le 10 corna che hai viste sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia.
Capisci? Quando la bestia, l'anticristo, vincerà tutte le guerre, ci vorrà circa 3 anni e mezzo di tribolazione. Alla fine della tribolazione, finalmente conquisterà il mondo. E allora lui, per convincere questi 10 re, questi 10 regni, okay, che in base alla profezia sono 10 nazioni europee, va bene? Per convincere questi 10 regni a sostenerlo, lui dice: io vi darò il mondo, gli dirà quello che ha detto Gesù, sostenetemi politicamente, ok? E io vi do il mondo. Infatti nel 1968, se tu vai su internet, 1968 scrivi Club di Roma.
Sì.
Tu vedi che a Roma si sono riuniti tutti i potenti del mondo, i banchieri, i nobili, eccetera, hanno diviso il mondo in 10 parti. Va bene, e queste sono già le 10 sezioni, le 10 fette dell'anguria, del melone, che l'Anticristo dividerà il mondo e darà una fetta a ciascuno dei suoi 10 che lo sosterranno.
E perché li deve
dividere? E avranno potere solamente per un'ora. Cioè perché? Perché sarà solo alla fine della tribolazione, sarà solo un pochettino. Quando dice Apocalisse 13:3 tutto il mondo lo seguirà, attenzione, non sarà per 3 anni e mezzo della tribolazione, sarà solo alla fine, dopo che lui avrà fatto tutte le guerre, e tu vedi in Daniele 11 che fa 5 guerre l'Anticristo, cioè ha guerre per 3 anni e mezzo, dicevi?
Allora, l'ultimo impero che non è venuto ancora è l'impero dell'Anticristo.
Dell'Anticristo però che sta già iniziando. Infatti le 10 corna sono sulla testa della bestia che rappresenta Roma, Apocalisse 7, sono le dita delle gambe che rappresentano Roma,
sì.
Quindi questo cosa ci dice? Ci dice che le 10 corna, siccome sono sulla testa di Roma, proverranno dalla zona geografica dove Roma si trova. Dove si trova Roma? Europa,
sì.
Sud Europa, cioè dico l'impero romano, il centro. Che molti hanno interpretato che verrà, le 10 nazioni saranno musulmane, non è possibile, perché le nazioni musulmane allora erano solo piccole colonie, proprio insignificanti. Il centro di Roma era innanzitutto Roma, Italia, quindi, e poi secondariamente Francia, Germania, Austria, Spagna, eccetera, eccetera. Ora, diamo un'occhiata un pochettino alla politica. E questa, la profezia sembra che si sta adempendo in base a questa interpretazione, diciamo, troviamo una conferma nella politica? Assolutamente sì, l'Europa si è unita, sono 28 nazioni, si sono già unite, come diceva la profezia, che le 10 corna si sarebbero unite, sono 28 nazioni
allora,
adesso.
Non sono 10, sono 28.
Dice, dovrebbe essere 28 corna.
Yeah.
Sì, e qui casca l'asino. No, assolutamente no, perché nel 2000, quando è stato? Nel 1990, 95 credo, c'erano 9 nazioni che si erano unite, e poi quando entrò la Grecia nel 1995 si unirono e divennero 10, va bene? West European Union si chiamava, West European Union, italiano Unione Europea Occidentale. Poi nel 2011 questa l'hanno interrotta, e l'anno 2 anni dopo, nel 2013, sono riuniti di nuovo con l'aggiunta della Polonia, è uscita l'Inghilterra, è entrata l'Austria ed anche la Polonia, sono diventati 11. Però la profezia dice che alla fine saranno 10. Ora questi 11 sono riuniti, io ho articoli dei giornali, ve li posso mandare, fratelli, richiedetele, ve li mando, i giornali hanno detto che queste 11 nazioni si sono unite anche militarmente. E queste sono le 10 corna, che poi adesso sono 11
allora,
e diventeranno 10.
Questa non è la Unione Europea, è una seconda unione.
Esatto.
Dei paesi più potenti.
Esatto, infatti se tu studi lo statuto di questi 11, questi qui è un po' l'Europa a 2 velocità, questi 11 hanno diritto di voto completo, tutti gli altri hanno diritto di voto dimezzato, cioè sono le nazioni più potenti, più ricche, e che sono esattamente l'impero romano del sud, dal Portogallo alla Spagna, all'Olanda, all'Austria, alla Germania, alla Grecia, e Lussemburgo, e l'Italia, insomma, e la Grecia, in tutto sono 10, io ho la mappa. Ci sono mappe ufficiali che la Comunità Europea ha rilasciato di questo gruppo di nazioni. Quindi le 10 corna si sono riunite nel centro delle 28 nazioni, hai capito?
Ok, so, conclusion, riassunto. Giovanni Paolo II non può essere l'Anticristo perché le 7 teste non possono essere i papi.
È logico.
Perché abbiamo visto in Daniele 2 e Daniele 7 che parlano degli imperi mondiali e parlano anche delle 10 corna, che poi abbiamo visto che le 10 corna sono 10 nazioni.
Sì.
Per questo che Apocalisse 17 non può essere le 7 teste i papi, perché parla dei stessi imperi mondiali e delle stesse 10 nazioni che daranno potere all'Anticristo.
E poi non solo, ma se leggi di nuovo Apocalisse 17, che qui questa è un po' la chiave, ok?
Okay.
Allora, leggi dove? Verso 9 dice qui occorre intelligenza. Allora, fratelli intelligenti, sintonizzatevi. 7 teste sono 7 monti. Leggi verso 9. 7 teste sono?
Le 7 teste sono 7 monti sui quali la donna siede. Sono anche 7 re.
Continua.
5 sono caduti, 1 è, l'altro non è venuto ancora.
Attenzione. Allora, Allora, qui sono poi i fratelli, gli amati, cari, dolci fratelli protestanti che scaricano tutti i fulmini sulla Chiesa Cattolica. D'accordo che c'è tutte queste idolatrie in Chiesa Cattolica, però il Papa non è semplicemente l'anticristo. Perché? Perché non lo è. Mm. Okay, per lo stesso motivo che non lo è Hitler, non lo è Mussolini, non lo è Obama. Perché la Bibbia ti dirà che ancora non sappiamo la sua faccia, ok? Però attenzione, qui dice, loro interpretano che Babilonia sia la Chiesa Cattolica. Okay. Ora, Babilonia, Apocalisse 17-18, è uno spirito, è una prostituta che dice beve il sangue, è ubriaca di tutto, adora i soldi, diciamo è uno spirito del diavolo, va bene? Uh-huh. Babilonia è uno spirito, non è una persona, non è una nazione, è uno spirito, è lo spirito del materialismo, dell'azione del denaro, Baal nel Vecchio Testamento, Mammona nel Nuovo Testamento, Babilonia nell'Apocalisse, materialismo oggi. Questa è Babilonia, va bene? Questo spirito si è spostato. Prima era in Egitto, poi in Assiria, poi in Grecia, poi in Roma, mm-hmm. poi magari in una chiesa, poi magari in un'ideologia. Adesso Babilonia dov'è? Babilonia adesso è il sistema bancario mondiale che ha la base negli Stati Uniti, Nuova York. Capisci? Oggi si è spostato in America e quello è il centro di Babilonia che contamina il mondo, va bene?
Sì. Okay, abbiamo messaggi dettagliati con molte scritture sulla radio su Babilonia. Chi è la Babilonia?
Esatto. Allora, ascoltami bene, perché questa interpretazione dei fratelli, specialmente gli avventisti, questo predicano molto, loro interpretano che Babilonia è Roma. Bene, anche se è passata da Roma, però non si è fermata lì, è uno spirito che si sposta. Perché non è Roma? Allora, leggiamo. Allora, dice, le sette teste sono sette monti, verso 9. Quindi loro dicono, Roma c'è sette monti, quindi deve essere Roma. Calma. Sono anche sette re. Dicono, Roma ha avuto sette re, quindi è Roma. Calma. Perché è vero che Roma ha avuto sette re, ma sette re sono stati prima del 500 avanti Cristo. Roma fondata nel 700 avanti Cristo. E nei 200 anni, fino al 500 avanti Cristo, tutti i sette re sono finiti. Da allora in poi ha avuto o democrazie, o imperatori, punto. Quindi nel 96 dopo Cristo, quando Giovanni riceve questa profezia, non c'era nessun re a Roma.
Oh, yeah.
Non era cinque caduti, uno è, l'altro non è arrivato.
Okay, okay.
Sono tutte sette passate, quindi la profezia non calza.
Mm-hmm.
È una forzatura. Secondo punto, le sette teste sono sette monti. E in Roma c'è sette monti. Ma aspetta un attimo, qui dice... Cinque sono caduti, uno è e l'altro non è venuto. Tu mi vuoi venire a dire a me che cinque colline a Roma sono cadute a tempi di Giovanni? Una stava in piedi e l'altra non era ancora arrivata? Avete visto mai la settima collina, non so, arrivare a Roma? Non ha nessun senso.
Yeah.
E quindi sta parlando delle sette del dragone, delle sette teste del diavolo, del dragone, che tra i quali ha dominato e domina il mondo.
Per i mondiali.
Capisci? Quindi non è Roma e quindi non è il Papa.
Uh-huh.
Non è né il Papa né Roma. Quindi i fratelli che aspettano che il Papa risusciti, niente, non risusciterà niente. Se quel Papa lì credeva in Gesù, risusciterà quando Gesù lo farà risuscitare. Se non aveva Gesù, no. Uh-huh. Io non sono io che giudico chi è salvo e chi non è salvo. Usciamo da questa stupidaggine che tutti i cattolici vanno all'inferno, tutti i protestanti in paradiso. Non è così la storia.
Uh-huh.
Ricordiamoci che è stato il caro presidente Truman, battista, battezzato nella perfetta acqua della Chiesa Battista, a sganciare due bombe atomiche sul Giappone. Quindi non stiamo a dire che il bene e il male è solo da una parte, ok?
Amen.
Qui Dio giudica, va bene?
Amen, amen.
Ok, allora ci siamo fino a qui?
Ok, andiamo avanti.
Chiaro, chiarissimo?
Andiamo avanti, perché io voglio chiederti sul rapimento. Infatti non io, un fratello da Italia scrive una domanda sul rapimento.
Cosa vuole sapere sul rapimento?
Ti dico dopo una canzone?
Ok. Ci vuole un po' di rilassarci un pochino, perché tra teste del diavolo e... colline che sono crollate, colline che non sono arrivate, papi che devono risuscitare. Oggi comunque non è risuscitato, non so se avete seguito il giornale. Oggi era l'occasione perfetta, no? L'hanno canonizzato, deve risuscitare, non è risuscitato. E non risusciterà, inutile che state aspettando che il Papa risusciti per puntare il dito contro i cattolici. Fratelli, l'inganno del diavolo
Amen.
Sarà molto più sottile di questo.
Sì.
Andiamo?
Sì.
Gloria al Signore.
Amen.
se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia e prega e cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, dalle sue vie malvagie. Io ascolterò dal cielo e perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Io lo farò, io lo farò. Io ascolterò dal cielo e perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Io lo farò, io lo farò.
Cari fratelli, Dio vi benedica di nuovo a Radio Blast. Fratello Giuseppe, un fratello dall'Italia, ci scrive: Pace, vi scrivo per un messaggio del fratello Giuseppe riguardo alla Chiesa che, come dice lui, deve passare la tribolazione. Vi scrivo sotto il passo che mette in dubbio il fatto che la Chiesa viene rapita dopo la tribolazione. Per favore rispondete, perché voglio capire. È il passo che lui dà della Bibbia, è Apocalisse 3:10. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anche io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per metterla alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto. Tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo porrò come colonna del tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo. T'ha preso il mio Dio, il mio nuovo nome. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Quindi il suo punto cos'è? Che basically what he was asking this guy.
Dice che questo passo di Apocalisse 3.10 mette in dubbio il fatto che la Chiesa viene rapita dopo la tribolazione, perché il Signore dice: tu hai osservato la mia esortazione, anche io ti preserverò dall'ora della tentazione.
Beh, questo non parla del rapimento, di sicuro. Questo lo so che è un'interpretazione che circola allegramente tra diversi interpretatori. Ma
sì,
non è una lettura della Bibbia,
sta
questa,
parlando
è
della protezione.
Ma è un'interpretazione della Bibbia, non è una lettura. La lettura è pane al pane, vino al vino. Qui dove dice, dove parla di rapimento qua?
Ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire
già,
sul mondo intero.
Ma è già arrivata la tentazione, sta parlando, questo Apocalisse 3 verso 10, sta parlando con la chiesa di Filadelfia, uh-huh. E la chiesa migliore, l'unica chiesa che ha passato il test, tra tutte le sette chiese,
sì.
E la tribolazione che stava arrivando, qui siamo nel 96 d.C., era la tribolazione contro i cristiani scatenata a livello mondiale dall'imperatore romano che avrebbe preso i cristiani imprigionati, torturati, uccisi. È già arrivata quella tentazione e la Chiesa è stata perseguitata, l'ha superata, quindi è un'interpretazione fasulla applicarla al rapimento. Cosa c'entra il rapimento con questo messaggio a Filadelfia che sta parlando della persecuzione romana contro i cristiani?
Ma questo è un messaggio che è già passato, non si applica a noi.
Non c'entra, è come dire, io leggo, che so, Gesù che dice guardate gli uccelli, non seminano, non mietono, e io lo applico al fatto che Dio prevederà a darmi i soldi per mangiare a me domani.
Ma è vero?
No, non è vero, se io sono Lazzarone non mi dà niente.
Ma tutta la Bibbia si applica a noi.
Sì, se hai fede, però vedi, questo qui è un messaggio dato alla chiesa di Filadelfia. Questi fratelli, dire benedica, hanno scelto un messaggio che gli piace.
Mm-hmm.
Però questo non è un messaggio per la chiesa cristiana. Non è un messaggio per la chiesa mondiale.
La Filadelfia, non è
questa
chiesa cristiana?
Per Filadelfia, no, Filadelfia era una piccola chiesa nell'Asia Minore, che oggi si chiama Turchia, che Gesù gli ha ritagliato, ha assegnato una specifica profezia solamente per Filadelfia.
Okay.
Non era una profezia per le chiese, non era un messaggio per tutti i cristiani. Per esempio la chiesa prima, il messaggio era tutto il contrario, se lo vuoi leggere l'Apocalisse, se vai indietro 10 scritture, vai alla prima scrittura, qui parla un'altra chiesa, la chiesa di Sardi, vedi che messaggio con un tono un pochettino diverso.
Apocalisse 3.1?
3.1, questa è un'altra chiesa.
Ok. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi, queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle, io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere ma sei morto. Sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, perché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio.
Ok, quindi per quale motivo noi dobbiamo credere che quel messaggio per Filadelfia e per noi, la Chiesa mondiale, tutta la Chiesa, e non invece il messaggio che hai letto adesso a Sardi,
mm-hmm.
che hai nome di essere vivo invece sei morto? E attenzione, cosa gli dice al verso 5?
Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli.
Questa è una chiesa che, qui c'erano membri in questa chiesa, che non erano scritti sul libro dell'agnello, un libro che non si può perdere la vita eterna, è solamente sul libro della vita, un libro diverso dall'agnello, un libro che si può essere cancellati come Adamo ed Eva. Capisci? Quindi, qui Gesù gli sta dicendo, se non vincete il diavolo, se non vincete la vostra tiepidezza, se non vincete il vostro mezzo cuore, io vi cancellerò dal libro della vita, sta dicendo. Quindi un messaggio contrario alle chiese di Filadelfia. Per quale motivo uno deve dire questo messaggio di Filadelfia per me, quello di Sardi per i cattolici o per i protestanti? Per quale motivo? Chi l'ha detto che il messaggio di Sardi è per l'altra chiesa e Filadelfia per la mia chiesa? Chi è il giudice che dice che tu sei Filadelfia e non sei Sardis? Solamente i tuoi frutti potranno parlare di questo.
Allora, se abbiamo buoni frutti, se siamo fedeli, se facciamo tutto secondo la volontà di Dio, il messaggio di Filadelfia si applica a noi o no?
Però il giudice è Dio, non è che posso dirlo io.
Sì,
se tu fai tutto con tutto il tuo cuore, ok, e non ti vergogni di Gesù, e non ti siedi solo a televisione la sera a guardare, bere Coca-Cola, bere vino, la domenica va a scaldare una panchina e sei Filadelfia, tu non sei Filadelfia, tu sei Laodicea, tu sei Sardi.
Allora dobbiamo vedere se si applica a noi secondo la nostra fedeltà.
Sì, e poi guarda un'altra cosa. Il messaggio dato a Filadelfia non è un messaggio senza condizioni per grazia, capisci? Non è un messaggio sotto la grazia e basta.
Allora com'è?
È un messaggio per opere.
Come lo sta che per opere?
Quindi non sta parlando di salvezza, qui sta parlando di benedizione e di protezione, va bene? E le benedizioni e la protezione vanno per opere in Cristo. Siamo salvi per grazia. Non siamo salvi per opere, siamo salvi per grazia. Uh-huh. Però la salvezza è l'unica cosa che è per grazia, senza che facciamo niente.
Uh-huh.
Le benedizioni, diciamo, l'essere la sposa di Cristo, dipende se abbiamo olio nelle lampade, siamo vergini con l'olio. Se siamo vergini senza olio, le benedizioni di diventare la sposa non ci sono. Saremo chiusi fuori dalla camera nuziale, come dice in Matteo 25, infatti se tu leggi bene il messaggio a Filadelfia verso 8, tu vedi che è per opere.
Ok, leggiamo.
Leggi.
Apocalisse 3:8. Io conosco le tue opere, ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome.
Va bene, quindi
si dice io conosco le tue opere.
Conosco le tue opere.
Sì, sì.
Va bene? E anche il messaggio di Sardi dice lì, conosco le tue opere all'inizio del... Infatti tutte le sette chiese, leggi anche Sardi cosa dice.
Apocalisse 3:1, io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere ma sei morto.
È tutto per opere, Laodicea, Efeso, tutte le sette chiese, cosa dice la prima cosa? Conosco le tue opere, non è che gli dice, sei sotto la grazia, dormi pure, scalda una panchina in chiesa, sei sotto grazia, no caro mio, la tua salvezza è per grazia. Ma la benedizione, la corona, eccetera, leggi l'ultima chiesa lì,
Laodicea.
Laodicea, comincia dal 14 in poi, dove dice conosco la tua opera, Laodicea.
All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi, io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente.
Ok, cosa succede perché non è né freddo né caldo? Lei vai avanti e legge, poiché tu non sei fervente?
Perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente.
Questa è la chiesa della prosperità oggi. Dice, ragazzi, portate i soldi nella tasca del pastore che Dio vi dà 100 volte tanto. Se tu dai $1,000 a un pastore, benedetto tu. Dio ti darà $100,000, quindi porta i soldi a Dio. Dov'è Dio? E qui guarda la mia tasca. Questi sono i mercenari di oggi. Ripeti ancora, perché dici che sei ricco?
17. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente.
Cioè, oggi cos'è il messaggio delle false chiese? Dio ci ama, ci vuole ricchi, Mercedes, villa al mare, perché Dio ci ama. Godiamoci, piedi sul tavolo e beviamo Coca-Cola. Ah, domenica andiamo in chiesa, logico, andiamo a cantare un pochino perché sai, Dio ci ama e noi amiamo Dio. Questo è un mercenario, questo è il falso cristianesimo. Oggi il vero cristianesimo lo trovi nelle strade, quelli che evangelizzano, di porta in porta, come fanno i testimoni di Geova. Loro hanno il messaggio falso, noi l'abbiamo vero, dobbiamo fare come loro e meglio di loro.
Amen.
Capisci? Impariamo da loro a evangelizzare, che stanno evangelizzando bene come strategia. Messaggio non ne hanno, però il sistema è giusto. Ok? Bene,
sì.
Penso che...
Allora, Apocalisse 3:10 non parla del rapimento?
Assolutamente no. E se anche vorremmo stortarlo un pochino e applicarlo, va bene, applicalo. Ma diciamo, è una cosa condizionale. Invece il rapimento è per tutta la Chiesa. Non è che il rapimento ci sarà per quelli sì e per altri no. Cioè, noi dice, perché tu hai mantenuto la mia parola, ti rapisco. Uh-huh. Quell'altro cristiano salvato, nato di nuovo, però siccome non è degno, allora non lo rapisco. Mica è così la storia. Uh-huh. No, perché tu leggi Daniele 12, verso 2 e 3, cosa dice? Daniele 11 e 12 parla del tempo dell'anticristo, la tribolazione, infatti leggi verso 1 che spiega il tempo.
In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo.
Cioè Michele, l'arcangelo Michele, lo stesso arcangelo Michele di Apocalisse 12, che verso 7 fa guerra contro il dragone, il diavolo, e lo caccia fuori dal cielo e lo sbatte sulla terra, Apocalisse 12. Lo stesso Michele, lo stesso tempo, la tribolazione.
E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati iscritti nel libro.
Quindi dopo la tribolazione il popolo sarà salvato, cioè ci sarà il rapimento e la resurrezione. Vai avanti.
2. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia.
Quindi risurrezione e rapimento. Ci siamo? Okay. E dopodiché ci troviamo davanti al giudizio del trono bianco di Cristo, secondo Corinzi 5, verso 10, credo, c'è il giudizio di Dio, il giudizio di Cristo, non è il trono bianco dopo il millennio, questo è il giudizio di Cristo prima del millennio. Leggi.
Verso 3?
Sì.
Daniele 12, 3. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno.
Quindi qui vediamo verso 2 e 3. Molti risorgeranno a vergogna eterna, altri a benedizione eterna. Il rapimento c'è per tutti.
Okay.
Va bene, quindi questo
per tutti
qui,
i salvati?
Per tutti quelli che sono nati di nuovo.
Okay.
Capisci? Un cristiano che è nato di nuovo, per esempio come Laodicea che si vergogna di evangelizzare, pensano solo ai soldi, bene, Gesù li vomiterà dalla sua bocca, è scritto lì, nero su bianco. Uh-huh. Se non fosse scritto nella Bibbia, nessuno lo crederebbe, l'ha detto Gesù. Apocalisse uh-huh. 3, siccome tu dici che sei ricco e non sei né tiepido né caldo, cioè cosa dire né tiepido né caldo? Un cristiano che scalda la panchina, uh-huh. non è né freddo né caldo, è tiepido, va bene?
Allora questo passo di Apocalisse 3,10, la domanda di questo fratello, che dice che anche io ti preserverò dall'ora della tentazione. Tu dici che non si applica al rapimento perché non dice la parola rapimento, non dice la parola tribolazione.
Non c'entra niente il rapimento qui, perché tu vedi allo stesso tempo, nella stessa lettera dell'Apocalisse, lo stesso messaggio indirizzato a sette chiese sì. contemporaneamente, Filadelfia protetta, Laodicea vomitata.
Sì, sì.
Filadelfia protetta, Sardis no.
Ok.
Allo stesso tempo, cosa c'entra il rapimento con questo? Questi qui sono persone che predicano senza scrittura, non sanno che pesci pigliare, non sanno come aggrapparsi sugli specchi e inventano interpretazioni, ma questo non c'entra niente, questa è una dottrina zoppa.
Ma è anche basato sul fatto che Dio è amore e se Lui ci ama non ci lascia passare la tribolazione e
ci rapisce prima della tribolazione?
Sì, perché lui ha amore.
Leggi Matteo 24, 29, guarda questo qui, non è. Quindi da quelle scritture. Dio è amore, ma cosa c'entra? Dio è anche giudizio, Dio manda anche gente all'inferno, Dio vomita anche cristiani dalla bocca. Dio ti dice, tu c'hai il nome di essere vivo? Attenzione, tu sei morto. Sì, è amore, ma mica è stupido Dio, Nel mondo i cristiani hanno una reputazione famosa di essere fessi. Ma Dio non è così. Cristiani sono fessi perché tutti lottano per i loro ideali, le lesbiche, gli omosessuali, i musulmani, tutti lottano per le loro bugie, i cristiani sono a scaldare panchine. Ma Dio non è così. Dio è venuto qui, ha scalato il Calvario, è morto sulla croce e questa non è stupidaggine, questo qui è il massimo dell'amore, sì. Il massimo di tutto. Cosa c'è?
Matteo 24, 29. Mm-hmm. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà.
Questo è il rapimento, ok? Dopo, ripeti, dopo?
Subito dopo la tribolazione di quei giorni.
E quindi non dice prima. Uh-huh. Quindi ecco che qui arrivano i falsi profeti e devono stortarla. Gesù dice dopo, ma vuole dire prima.
Allora, subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli.
Va bene, quindi questo è il rapimento.
Sì, qui è molto chiaro il rapimento e anche dice dopo la tribolazione, ma ci sono altri che dicono che sarà un rapimento segreto.
Sì, è così segreto che non lo sa neanche Dio. Guarda, non lo sa neanche la Bibbia, è così segreto. Ma i segreti non sono mica per il popolo di Dio, i segreti sono per il diavolo. Le parabole sono per i figli del diavolo, non sono per noi. Va bene, non ha segreti Dio per noi per quelli che sono... Che diciamo ascoltano i profeti, che c'ha il dono di profezia, che chiunque di noi che c'ha lo Spirito Santo ha il dono di profezia, solo che alcuni sono intimiditi a profetizzare perché i mercenari, i farisei, i falsi profeti, siccome loro non profetizzano, nessuno deve profetizzare. Così quando noi diamo una profezia buona, loro si scandalizzano e subito ti accusano di essere un falso profeta. Guarda, Amos 3:7, cosa dice?
Amos 3:7. Poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti.
Esatto. Quindi, cosa vuol dire? Dio c'ha segreti?
No.
Non c'ha segreti.
Non verso i suoi servi.
Non verso i suoi servi. Quindi, il Signore non ha segreti per quelli che lo amano. Infatti legge un'altra scrittura, Giovanni 16, 13 credo.
Giovanni 16 dice: quando però sarà venuto lui, lo spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire.
Ok, quindi lo Spirito Santo ci annuncerà cose a venire. Qual è il suo segreto? Per quale motivo Dio deve rapirci in segreto? È tutto al contrario, è una bugia grandissima. Abbiamo letto in Matteo 24, 29 che quando Gesù ci rapisce suonerà la tromba. Per quale motivo deve essere segreto? Ma guarda,
tromba,
un'altra scrittura, guarda, 1 Corinzi 15, 51 e 52 dovrebbe essere.
1 Corinzi 15.
Rapimento.
51. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati, in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati.
Va bene, leggi di nuovo l'inizio.
Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati.
Ok, tutti saremo trasformati. Quando? In?
In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba.
Allora, diciamo questo sarebbe un'eresia, sarebbe una falsa dottrina per Paolo dire tutti saremo trasformati. Non è che dice metà prima e metà dopo. Metà prima tribolazione e l'altra metà dopo 3 anni e mezzo.
Sì.
Vedi, non esistono scritture. C'è uno in America,
ho
anche l'indirizzo, ti dà $5,000, adesso l'ha alzato ai $10,000, che gli manda una scrittura che dice che il rapimento è... prima tribolazione, non esiste nessuno. Lui ancora deve aspettare, dice: io $10,000 sono qui, perché non mi scrivete? Nessuno li ha reclamati. Perché? Perché non c'è una scrittura, perché è una bugia del diavolo. E poveracci i fratelli che ci credono. Perché il diavolo l'ha sparsa? Perché vuole che i credenti siano ingannati pensando che saranno rapiti prima del rapimento, andare in cielo, e così non si preparano. Quindi lui arriva e li distrugge tutti. Succederà, avverrà esattamente, che proprio così, come Gesù ha detto in Matteo 24, dal verso 16, da 15 a 16 fino al 22, Gesù dice che ci sarà una grande distruzione. Guai a chi allatta, guai a chi va di sabato, guai a chi cammina d'inverno, perché allora vi uccideranno. Succederà. Dice chi sarà nel campo, non torni a casa a prendere la giacca. Caspita, ma neanche la moglie e i bambini allora. Capisci? Sarà così improvvisa. Cioè il diavolo e quelli del nuovo ordine mondiale hanno già i nomi, i cognomi, gli indirizzi di quelli che sono attivi. Gente come me, come te, che si danno da fare, e altri, e andranno a prenderli di corsa per evitare che parlino, che semino, che seminano divisioni, sommosse, capito?
Sì, qui in 1 Corinzi 15 Paolo dice che tutti saremo trasformati, ok, non dice che metà prima della tribolazione, metà dopo, ma poi dice al suono dell'ultima tromba, mm-hmm. Poi dice cosa è l'ultima tromba e quando suona?
Sì, guarda, Apocalisse 8 verso 1 e 2 ti dà il numero delle trombe.
Apocalisse 8, 1 e 2. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Poi vidi i sette angeli che stanno in piedi davanti a Dio e furono date loro sette trombe.
Quindi quando Paolo dice l'ultima tromba è la settima tromba.
Sette
che
trombe,
Gesù, sì, abbiamo letto, dice suonerà la tromba al rapimento. Uh-huh. Quindi sei trombe suonano in Apocalisse 8 fino a 9. Capitolo 8 e 9 suonano sei trombe che sono il periodo dell'anticristo, il periodo della tribolazione, della persecuzione. Poi la settima tromba suona in Apocalisse 11. Uh-huh. E lì vediamo in Apocalisse 11, versetti 2 e 3, che c'è la grande tribolazione. E sono esattamente 1260 giorni o 42 mesi che il popolo di Dio, compreso questi due profeti di Apocalisse 11, vengono perseguitati. E devono dare testimonianza per 3 anni e mezzo, 42 mesi, dice Apocalisse 11, 2 e 3, corretto?
Sì.
Sì. E allora, sì, poi al verso 7 dice, quando finiscono la loro testimonianza, ci sei lì? Ce l'hai?
Sì.
Leggila.
7. E quando avranno terminato la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà.
Ok, allora, quando è che finiscono la testimonianza? Quanto è lunga la testimonianza? Verso 2 e 3.
Dice 1260 giorni.
Questa cos'è? La lunghezza di? Della loro?
Testimonianza.
Ok, è scritto lì, no?
Sì.
Quindi sta dicendo il verso 7, dopo 42 mesi saranno uccisi. Ci siamo?
Sì.
Oh, sono morti. Quindi questa è la tribolazione. Uh-huh. Va bene?
Sì.
Quindi dopo la tribolazione c'è la resurrezione, che è verso 10, 11, 12, verso lì, loro risorgono. C'è una voce che dice, venite qua, in cielo. Uh-huh. E risorgono. E dopo la resurrezione c'è il rapimento.
E come lo sai?
Lo so per il verso 15, perché lì c'è qualcosa che succede al verso 15.
Poi il settimo angelo suonò la tromba. Ah, ok, la settima tromba.
La settima tromba di 1 Corinzi 15, 51 e 52. Yeah. Dice, l'ultima tromba ci sarà il rapimento che succede Apocalisse 11 e 15. Ripete, il settimo angelo.
Poi il settimo angelo suonò la tromba.
E che succede quando suona la tromba?
Il rapimento.
Leggi, leggi, sì, sì, ma specifica.
E nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano, il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli.
Ok, quindi questo può avvenire solamente dopo la tribolazione. Quando è che
sì, sì,
i regni del mondo passano a Gesù Cristo? Dopo la tribolazione,
chiaro, sì,
dopo che ormai l'anticristo ha finito la tribolazione, ecco che arriva Armageddon e il Signore gli dà, lo distrugge e lo mette nel lago,
allora,
di fuoco.
Allora, in Apocalisse 11 c'è la storia dei due testimoni che stanno profetizzando per
1260 giorni,
che sono
42 mesi, 3 anni e mezzo.
E questa è
la durata
della tribolazione. Della tribolazione. E poi loro sono uccisi. Ma c'è il settimo angelo che suona la settima tromba, mm-hmm, e sono rapiti?
Vengono rapiti, vengono fatti risorgere.
Ok, ok.
E loro non è rapimento,
sono
loro è la resurrezione,
sì,
che in base a 1 Tessalonicesi capitolo 4 dice prima c'è la resurrezione, dopo c'è il rapimento, sono due atti separati.
Allora sappiamo che la settima tromba suona dopo la tribolazione? Rapimento dopo la tribolazione, perché questi due testimoni dice che hanno terminato i 42 mesi,
esatto,
di
testimonianza, di profetizzare.
Okay.
E quindi in Apocalisse 11, 15 suona la settima tromba e i regni del mondo diventano del Signore. Non dice, no, e questo è il rapimento, perché? Perché il Signore parla in parabole, perché? Perché almeno i figli del diavolo non capiscano, ma noi capiamo perché ci sono altre scritture che il Signore Spirito Santo ci ha mostrato, appunto, 1 Corinzi 15, 51 e 52, dice, uh-huh, l'ultima tromba c'è il rapimento, quindi se metti insieme 1 Corinzi 15, 51 e 52, e segui con Apocalisse 11, verso 15, in susseguenza, ecco che c'hai la perfetta cronologia e qui c'è le sette trombe.
Ok, io lo so che tu hai molte insegnanze per dimostrare.
Le abbiamo in italiano?
Sì, pubblicate. Ce l'abbiamo sulla radio,
anche
su
YouTube.
Radio.
Brava.
Sì, sulle due.
Sei una serva fedele.
A volte sì.
Dobbiamo aumentarti il cappuccino.
No, grazie.
Facciamo due al giorno.
No.
Spaghetti no, perché sennò perdi la linea. E...
No, meglio le benedizioni, eh? Che
cappuccino. Devi mantenere la linea, quindi...
Oh, don't worry. Ok, allora, tu hai diverse vie, how to say, many ways.
Sì, io ho diversi modi.
Diversi modi per dimostrare il rapimento dopo la tribolazione.
Sì, se avessi tempo te ne potrei mostrare tanti altri.
Ma sono già sulla radio, anche su YouTube.
C'è anche, per esempio, Apocalisse capitolo 20, che dice la susseguenza della risurrezione e rapimento. Apocalisse 20, ti ricordi, abbiamo insegnato.
Sì.
Tanti modi che si può... Però lo insegniamo con scritture, non con interpretazioni. Cioè il modo giusto di insegnare non è leggere una scrittura e interpretarla a modo tuo. Leggere una scrittura e interpretarla con un'altra scrittura. Uh-huh. E se no è qui casca l'asino. Se no andiamo nella strada dei falsi profeti.
Vuole andare alla seconda domanda dello stesso fratello che vuole sapere sul rapimento.
Ha dato il titolo ai fratelli che volessero investigare sul...
No, ma sulla radio trovate the click rapture.
C'è un tasto sulla radio che si chiama?
Rapimento.
Ma proprio lì davanti?
Sì.
Ok, allora, quando voi aprite la radio,
subtitle, one or the other.
Amati fratelli, cercate sui tasti finché trovate il rapimento. Vai. Ma perché lascia che cerchino.
Dice video... Tempo della fine,
cioè il primo tasto qual è il primo tasto?
Video.
Quindi schiacciano lì e dopo?
Tempo della fine? Rapimento.
E poi
audio. Tempo della audio. Fine, rapimento.
Quindi lì quante ore? Cioè, qualche ora di...
che
stamattina non abbiamo perché cosa volete? Qui siamo di corsa.
Seconda domanda. Scusate, questo è un altro passo. Per favore datemi risposte dal fratello Giuseppe.
Sono qua.
Secondo Tessalonicesi 2:6.
Secondo Tessalonicesi 2:6, leggi la cosa che dice.
Ora voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo.
Oh, okay.
Infatti il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio che il Signore distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta.
Ok, quindi questa è la domanda?
Sì, lui
vuol sapere cosa?
Puoi spiegare questo?
Questo è lo Spirito Santo che blocca l'anticristo, in due parole, abbastanza?
Allora, quello che lo trattiene...
È lo Spirito Santo.
Trattiene l'anticristo?
Trattiene l'anticristo, trattiene la tsunami dell'impietà, la fiumana del male, e finché sarà tolto di mezzo.
E quando dice, allora sarà manifestato l'empio,
esatto,
l'anticristo,
dice
che il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca. E con l'apparizione della sua venuta. E questo rapimento?
No, questo qui è un'altra dimostrazione che il rapimento è dopo.
Non prima?
Non prima, questo te lo dimostro, perché dice che quando arriverà Gesù Cristo, distruggerà, ok, quando verrà col rapimento, distruggerà l'impio, l'anticristo, con lo splendore della sua venuta.
Okay.
Infatti se leggi Gioele capitolo 2, Ezechiele 38 e 39, che va bene, dice che Dio farà piovere fuoco sull'anticristo, quindi il suo splendore di Cristo e dei suoi angeli che siamo noi che lo seguiremo su cavalli bianchi, Apocalisse 19:11, distruggeremo l'anticristo. Per tornare al punto, dice qui, secondo Tessalonicesi, cos'è la referenza?
Secondo Tessalonicesi 2:6.
2:6. Dice che Gesù quando tornerà distruggerà l'anticristo col suo splendore. Cosa vuol dire questo? Che se venisse in segreto e nessuno se ne accorge, l'anticristo continua col suo... Invece no, qui dice che quando torna Gesù l'anticristo non c'è più, viene distrutto. Quindi non ci può essere una tribolazione, una persecuzione dopo che Gesù viene. Perché quando viene Gesù l'anticristo sarà distrutto, non c'è più anticristo dopo che viene Gesù. Non so se mi spiego.
Non c'è più anticristo?
Non c'è più anticristo quando torna Gesù, perché l'anticristo viene distrutto dallo splendore di Cristo. Rileggi la scrittura.
E allora sarà manifestato l'empio che il Signore distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta.
Quindi è molto chiaro, appena Gesù appare, distrugge l'anticristo.
Ah.
Quindi non può succedere in segreto.
Ah, non può succedere prima della tribolazione.
E non può succedere che succede.
Perché non sarà
se succedesse prima la tribolazione e distrugge l'anticristo. Ma scusa, se non c'è anticristo non c'è tribolazione.
Ok, adesso ho capito.
Mi segui?
Perché quindi, io penso che a volte stanno interpretando questo dicendo che nel momento quando è manifestato l'empio, nel momento quando lui viene l'anticristo, Gesù viene e lo distrugge e siamo rapiti.
E allora non c'è tribolazione, è buonanotte.
È vero.
E allora i 3 anni e mezzo di tribolazione, sarebbe bello, purtroppo non è così la storia.
Ah, yeah, okay.
Sarebbe troppo comoda così la vita. Invece noi dobbiamo passare il nostro calvario come Gesù. No, no, assolutamente no. Questo dimostra che se l'anticristo viene distrutto da Cristo, quando Cristo ritorna, vuol dire che è dopo la tribolazione.
Okay.
E l'anticristo viene distrutto alla fine della tribolazione. Se Gesù tornasse prima della tribolazione, distruggesse l'anticristo prima della tribolazione, non ci sarebbe tribolazione.
Yeah, yeah, it's finished.
Cioè 2 più 2 fa 4. Quindi se storie del rapimento segreto, ma scusa, una cosa così segreta che nella Bibbia non c'è.
Ma la Bibbia dice che Gesù viene come un ladro.
Certo, d'accordo, ma perché viene come un ladro? Leggilo, dobbiamo leggerlo. Tu
okay.
sei mi punzecchi tu, con le tue, mi provochi. Vai da, devi andare, Tessalonicesi, primo Tessalonicesi, vai al capitolo 5.
5, ok.
Parliamo del ladro.
Ok.
E lì ci sono altre storture. Vai.
Primo Tessalonicesi 5:2. Perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte.
Oh, quindi uno dice, vedi qua, Gesù viene come un ladro, ma certo, ma mica, ma viene come un ladro, ma scusa, mica per la Chiesa, scusa, viene per un ladro per il diavolo. E c'è una differenza. Gesù viene con la spada per distruggere, d'accordo, ma chi è? La Chiesa?
No.
Beh, vedi come stortano le cose. Vai avanti a leggere.
3. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso.
Cioè?
Come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno.
Capisci? L'anticristo sorgerà tramite la pace. Quindi diranno, oh, abbiamo la pace, abbiamo questo grande leader, questo nuovo Hitler, non so quale sarà il suo nome. Tutta pace, sicurezza. Finalmente questo grande leader ha portato la pace nel mondo. Ed ecco che Gesù viene come un ladro per loro, che si credono in pace e sicurezza. Uh-huh. Allora così dice, allora improvvisamente?
Allora una rovina improvvisa verrà loro addosso.
Ok, ma viene come ladro per noi? Vedi, i fratelli che interpretano che Gesù viene come ladro per noi, io gli voglio bene questi fratelli, ma questi qui non conoscono la Bibbia. Questi qui alla sera vanno a dormire leggendo libri di scrittori, non leggendo la Bibbia.
Infatti nel prossimo versetto
appunto,
dice...
Se tu continui a leggere...
Si dice.
Guarda, uno dei modi migliori per sfatare le false dottrine, per capire la Bibbia, è semplicemente continuare a leggere. Mm-hmm. Questi qua che leggono una scrittura o due e ci scrivono un grattacielo di libro sopra, per cortesia, leggere.
Verso 4. Ma voi fratelli non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro.
Cioè, capite? Basta che continui a leggere. La Bibbia non ha bisogno di grandi insegnanti, ha solo bisogno di persone che stanno zitte e studiano e comprendono e ascoltano e che hanno lo Spirito Santo, va bene? Che non andiamo a cercare libri di spiegazioni. Dice, ripeti quel verso.
Ma voi fratelli non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro.
Quindi non viene come ladro per noi.
Sì, è chiaro, sì.
Viene per il diavolo, per i figli del diavolo, viene per quelli del mondo.
5. Perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri.
Oh, è così semplice.
Amen.
Noi non siamo nelle tenebre. Non, dice, non dormite come fanno altri. Sta parlando di cristiani che dormono.
Sì.
Ok, mangiando spaghetti.
Allora sì, è vero che Gesù viene come un ladro, ma non per la Chiesa.
È logico.
Perché dice che siamo figli del giorno, della luce.
È logico.
Ok, è chiaro. Facciamo un'altra pausa?
Sì.
So we can relax again, you said.
Dio ti benedica, grazie.
Una canzone che si chiama Le parole della parola.
Oh, lode al Signore.
Amen. Solo dagli il cuore, servilo con gioia. Grazie Gesù, grazie a Dio. Abbiamo letto delle scritture molto chiare che dice che il Signore Gesù non viene per la sua Chiesa come un ladro.
Però a volte sì. Per qualche Chiesa sì.
Però abbiamo letto in Tessalonicesi che dice che voi siete figli della luce.
Sì, però poi dice, però non dormite.
Sì, sì.
Perché se tu addormenti, ciao ciao.
Sì.
Cioè quando Gesù in Matteo 25 è venuto per lo sposalizio, la parabola dello sposo, cosa è successo ai cristiani, alle vergini, verginelle che dormivano?
They were sleeping.
Si sono addormentate. Mm-hmm. E loro è arrivato come un ladro.
Ah, yeah.
Capisce, la mezzanotte. Chi va a mezzanotte in giro? I ladri. Cioè lo scopo è di sorprendere che i cristiani addormentati. In quel caso non per mandare all'inferno come l'anticristo, ma perché non entrassero nella camera nuziale. Gesù non si sposerà con tutti i cristiani, si sposerà con quei cristiani che sono svegli, che non dormono nello spirito, capisci? Che non sono lì a scaldare panchine nelle chiese, ma che vanno nelle strade come Gesù a cercare pecorelle. Infatti oggi qui abbiamo una squadra che sono partiti a evangelizzare,
sì.
Capito? Gloria al Signore. Guarda, ti do una scrittura, Apocalisse 3, ti ricordi abbiamo letto della la chiesa mezza morta?
Uh-huh.
Ecco, qui Gesù gli dà un altro rimprovero, dice tu sei mezza morta e quindi gli stai dicendo, dice ripentiti perché se non, come dice in italiano? If you don't watch I will come upon you as a thief and you will not know
Apocalisse 3:3.
A watch hour I will come upon you.
Perché se non sarai vigilante io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. Wow, okay. Questo dice a Sardi.
Ah, sì, questa è la chiesa mezza morta.
Uh-huh.
Invece a Filadelfia dice, siccome ha mantenuto la mia parola, io ti proteggerò.
Okay.
Però quell'altra chiesa che è lì a scaldare panchine dice, ah sì, numero uno tu sei mezza morta, e numero due, se non ti penti, se non ti svegli, verrò come un ladro. Allora il primo ladro che il Signore manderà sarà l'anticristo, che sorprenderà le chiese che dormono, le chiese che ascoltano i falsi profeti, rilassatevi, Angela Merkel ci proteggerà, cose così,
sì.
Berlusconi ci protegge, Obama ci protegge, ma stiamo scherzando, voglio mettere la fede nei politici adesso. Angela Merkel non crede neanche in Gesù, quella era una leader comunista dell'Europa dell'Est, che adesso ha sbiancato un po' il comunismo, è diventato un po' socialismo, un po' meno rosso, ma è l'Est, è una dolce persona che non crede.
Uh-huh.
A me personalmente, la mia opinione di Angela Merkel come persona, a me mi è anche simpatica, è una dolce nonna mi sembra, ma non è cristiana, non parla mai di Gesù Cristo, non è che vado a seguire lei, o come si chiama, Renzi dall'Italia, o Obama, o Putin, per cortesia. distogliere gli occhi. Oggi i cristiani sono arrivati così a male punto che adesso confidano nei politici. Ormai i pastori sono andati in pensione all'ospizio, la maggioranza dei pastori sono all'ospizio, predicano un Vangelo da ospizio, la maggioranza di loro, ok, che la gente deve pregare: oh politico, noi votiamo per te, salvaci dal diavolo. Non succederà. Succederà perché tra poco questi politici eleggeranno un politico così in gamba, un politico così intelligente, un politico così sveglio, che vada meglio di Mussolini, Hitler, Stalin, Obama e Putin messi insieme, che si chiamerà l'anticristo. E con la sapienza di Satana ingannerà tutti. Noi abbiamo un teatrino del Vangelo che facciamo in chiesa, lì c'è un fratello vestito da diavolo con una canna da pesca, va tra il pubblico della chiesa e mette la canna da pesca sotto il naso di tutti e ci ha attaccato soldi, Facebook, videogames, macchine di lusso con le donne in bikini, e che altro ci ha attaccato? Collane di perle, finte ovviamente, conti bancari, e la gente di sto diavolo che va in giro per la chiesa a offrire... Capisci? Poi ovviamente arriva Gesù e lo sgrida all'inferno. E questo sta succedendo oggi. Arriverà l'anticristo, cosa farà? Ascolterà tutto quello che la gente vuole. Cosa vuole? Omosessualità, pronto. Lesbianismo, eccolo qua. Pensioni, certo. Servizio sanitario gratis, nessun problema. Lavoro, altro che. Come dicevano la barzelletta italiana che dice com'è, se mi ricordo... I comunisti predicavano, dice: votate per noi perché noi siamo per i lavoratori, metteremo la luce nei campi. Tutti, bene, la luce nei campi, così lavorerete anche di notte. Cioè, vi fate diventare schiavi il doppio. Va bene, quindi l'anticristo predicherà, prometterà tutto quello che le marionette che votano vogliono, e poi non gli darà niente. Ho appena scoperto un articolo pubblicato da una televisione americana cristiana, dice che Obama si è fatto eleggere promettendo che non avrebbe aumentato le tasse, e dice purtroppo le ha aumentato 420 volte, 410 wow. volte, documentato, ti rendi conto che succede? Che come si fa a votare questa gente? Ma vabbè, a volte voti così per obbligo, vabbè, giusto, tra una pedata di dietro, un pugno in faccia, devi scegliere, vota. Però non confidare in questa gente. Ok, allora, che altro?
Giuseppe, voglio dirti una ultima cosa, perché ci sono dei fratelli dagli Stati Uniti, anche dall'Italia, che ci hanno scritto e dicono che il Signore gli ha mostrato di uscire dalle zone pericolose per il tempo della fine, dalle zone della nuova ordine mondiale, ma poi loro hanno dubbi, perché prima di tutto per amore per i figli, perché amano i loro figli, non vogliono lasciarli là da soli, adesso sono un po' in dubbi. E cosa dici tu per loro?
Io ho già parlato di questo diverse volte, posso dirti cosa dice la Bibbia. Guarda, leggi Matteo 29:19, leggilo.
Matteo 29.
A volte... No,
Matteo 19, 29.
Matteo 19, 29, sì.
Ok. E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna.
Giunge il momento quando... Vai da Matteo 12 anche, 46. E guarda, giunge il momento quando la famiglia non ti vuole seguire, e terribilmente devi scegliere tra due amori. Ami di più la famiglia o la parola di Dio? Devi scegliere. Io ho dovuto fare questa scelta diverse volte. Io ho dei parenti che mi maledicono, parenti che non credono, non sono neanche cristiani, e che sono scioccati che io non possiedo una casa, e ho una moglie e 6 figli, però non possiedo una casa. E così sono andato, mi ricordo, Europa dell'Est nel 92, mi ricordo, ho affittato un appartamentino che abbiamo trasformato in chiesa per evangelizzare tutta la città, finché siamo dovuti scappare per la persecuzione. Era il 92, e mi ricordo comprammo un camper. Adesso dobbiamo pregare per noi che il Signore ci dà i soldi per prendere un altro qui in Sud America, ci serve urgente per mettere la radio o devi, facendo una radio viaggiante, rimani per vari motivi e dobbiamo mettere la radio su un veicolo mobile, vi spiegherò qualche altra volta. E questo camper usato costava 3 volte il prezzo che potevo comprare 3 appartamenti col prezzo del camper, perché gli appartamenti erano così a buon mercato alla caduta del comunismo, lì dove eravamo, che mi ricordo, ho fatto i conti e ho detto: guarda, questo campo devo comprarmi 3 appartamenti, uno dei quali dove abitiamo noi. Va bene? Cioè, semplicemente noi preferiamo investire, spendere di più, però per rimanere mobili, come Abramo che viveva in tende, che poteva montare e smontare, quando, che so, un faraone d'Egitto metteva gli occhi sulla moglie, virgoletta, sua sorella, e un altro re, lui impacchettava le tende e si spostava. Capisci? Però comprare una casa, tu non è che possiedi la casa possiede te. Quando te costruisci un edificio religioso, l'edificio possiede te. Quindi sempre essere mobili.
Allora, questo è un altro punto, che quelli che vogliono cambiare paese, vogliono cambiare continente, hanno paura, come possono cominciare una vita nuova finanziariamente? È difficile.
Ma è facilissimo invece, basta che c'è soldi dell'aereo, e c'è un po' di soldi per sbarcare, per vivere qui, la vita costa molto meno che in Europa, specialmente se vivi con qualcuno, allora tagli le spese a metà se vivi con un altro. Se siete 3, tagliate diciamo un terzo a testa, perché c'è una macchina, un conto di acqua, un conto di luce, eccetera, e noi in comunità qui risparmiamo tantissimo. Noi spenderemmo 90% in più se vivessimo tutti separati. Guarda, no, non serve molto, perché l'importante è che appena arrivi qua, la prima settimana dormi, ti riposi, però dopo cominci a cercare un lavoro, che so, per esempio, vendere frutta e verdura, noi abbiamo molti consigli da darti. Qui la gente, sa cosa fa la gente qui? La gente che va al supermercato, compra una, sai quelle tende quadrate che c'hanno nei mercati, che costano niente, e apre frutta e verdura dentro il loro giardino.
Un gazebo?
Sì, dentro un gazebo. È una cosa 4 metri per 4, qui vicino c'è una signora che ha fatto così, e vende frutta e verdura, uova. C'è un altro che si è messo in casa 50 polli e vende uova. Cioè, se tu ti accontenti che non vuoi la Mercedes, che non vuoi due o tre computer, che non, cioè se ti accontenti, come faceva Gesù che era falegname, non ti serve mica così tanto. Ieri stavo passeggiando con mia moglie qui nella zona, e mia moglie mi fa: guarda qui, una vetrina, c'è scritto cerchiamo aiuto in cucina, c'è un ristorantino. Cioè qui c'è con lavoratori, cioè non è come in Europa che c'è questa crisi così. Amen. Poi dipende anche dove vai. Guarda un'altra scrittura, Matteo 12,
Matteo 12 46. Mentre Gesù parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi di fuori, cercavano di parlargli.
E perché si sono fermati di fuori? Perché non spingevano dentro, si facevano largo? No, aspettavano che c'era servizio di alta classe, che Gesù andasse da loro. Ma così sono a volte i parenti, sai? Tu vieni da me perché da te, io da te, è troppa fatica, tu vieni da me.
47. E uno gli disse: tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori che cercano di parlarti.
Come dire, Gesù non corre di corsa a baciare le mani, fa qualcosa, offrigli un caffè, che so.
Respect.
Fai un po' di convenevoli, insomma, la tua famiglia, Gesù. Bisogna amare la famiglia, no?
Ma egli rispose a colui che gli parlava: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Estendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Poi chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mi è fratello e sorella e madre.
Va bene, ecco Matteo capitolo 10. Anche, e cioè, è come, capisci, è un po' come a volte devi scegliere. Io una volta ho predicato un messaggio, ricordatevi della moglie di Lot, cioè che sarebbe una scrittura.
Sarebbe, Luke 17.
Sì, Luca 17, verso 32, credo. Dice: ricordatevi della moglie di Lot. Qual è il messaggio? Tu quando parli della moglie di Lot, la gente pensa: oh, il messaggio è che non devi girarti a guardare, se no diventi statua di sale. Beh, chiunque di noi si è girato a guardare la cosa sbagliata, sale non siamo diventati.
Allora qual è il messaggio?
C'è un messaggio ancora più forte di questo.
E quale?
Il messaggio è che, cioè non sto dicendo di guardare indietro, è sbagliato guardare indietro.
Sì.
Luca 9, in Luca capitolo 9 Gesù dice: non sei adatto al regno di Dio se guardi indietro. Non sto incoraggiando a guardare, però sto dicendo, c'è qualcosa, c'è anche un altro messaggio. Il messaggio di non guardare indietro è per la moglie di Lot, ma c'è un messaggio anche per Lot. Cioè, come pensi che Lot si è sentito a perdere la moglie? Se tu vedi in Genesi 19, Lot è andato dai suoi generi che hanno sposato due figlie, aveva quattro figlie, due le ha prese con lui, erano vergini, e due erano sposate con due generi. E gli ha detto andiamocene perché Dio distruggerà questa città, e i generi sono messi a ridere, l'hanno preso in giro. E gli angeli a questo punto hanno detto senti qui andiamoci, l'ha preso per la mano e l'ha tirato fuori. Poi la moglie si è guardata indietro e è diventato sale. Ma c'è un altro messaggio, Lot quando ha visto che la moglie non era più con lui ha continuato a camminare. Capisci? E purtroppo è una scelta che ho dovuto fare anch'io, ho dovuto abbandonare familiari, parenti, che poi sai...
Ma non è facile perché li ami.
No, non è facile. Non è facile, però giunge il momento che quando il parente, il familiare, ti ricatta e dice o me, tu vuoi seguire Gesù, o me o Gesù. Vabbè, ma non ti dice così. Ma Gesù può seguirlo in chiesa la domenica? No, io non vado a scaldare panchine, io vado ogni giorno a predicare il Vangelo. Ah, io non me la sento, se vuoi stare con me, no. Allora devi scegliere, stare con lei o lui o Gesù. E lì è una cosa straziante. E poi quando due genitori divorziano e ci sono dei bambini è una cosa terribile. Cioè Dio ha attraversato questo, quando ha divorziato il diavolo, quando ha divorziato i demoni, quando ha divorziato gli angeli ribelli. Lot ha passato questo quando ha dovuto abbandonare la moglie. Gesù ha dato proprio un messaggio così. Giunge il momento, va bene, che guarda per esempio vai Luca 14, 36, no 26.
Luca 14.
26. Guarda, giunge il momento quando il diavolo usa il ricatto dell'amore per i parenti, per separarti dalla volontà di Dio, che viene a fare scelte difficili. Il cristiano non abbandona mai la moglie e il marito, però continua a seguire Gesù. A caso mai sarà la moglie e il marito a abbandonare lui. E a volte giunge anche quello.
Luca 14, 26. Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre e la moglie, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo.
Luca capitolo 9. Capisci? Giungono delle decisioni così difficili che il mondo non ci può capire. Il mondo che non segue Gesù non potrà capire. Però attenzione, c'è il nazista che è morto per Hitler. Ci sono i soldati americani che vanno a uccidere gli islamici nel nome di Obama. Ci sono gli islamici che lo fanno viceversa. I comunisti uccidevano i cristiani a nome di Lenin. Cioè, in questo mondo tutti si sacrificano per qualcosa, per un ideale, e che è falso. E noi che l'abbiamo vero, che non si tratta di uccidere, ma si tratta di andare a salvare, possiamo fare di meno? Guarda, vai, verso 57, Luca 9, 57.
57. Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse... Io ti seguirò dovunque andrai. E Gesù gli rispose, le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E un altro disse, seguimi. Ed egli rispose, permettimi di andare prima a seppellire mio padre.
Ma Gesù... almeno un funerale, me lo permetti un funerale? Dico, ma tu sei proprio, vuoi offendere tutti? Almeno un funerale me lo permetti?
Ma Gesù gli disse, lascia che i morti seppelliscano i loro morti.
Cioè uno che non segue Gesù è classificato morto.
Wow.
Quando l'hai sentito questo Vangelo
in quelle
baracche religiose che predicano lo stesso di New Age, predicano il Vangelo così all'acqua di rose, non lo sentirai mai. Perché? Perché loro non pagano questo prezzo e non lo predicano. Che mica Gesù voleva dire questo, no, dobbiamo andare ai funerali. Oggi molte chiese sono dei funerali. C'hanno persino le tombe intorno alla chiesa.
Hai visto
queste chiese con queste tombe? Sono morti fuori e morti dentro.
Ho visto chiese così, sì. Gesù gli disse, lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio.
Alleluia. Quindi questo è il Vangelo. Il Vangelo non è mica solo amate i nemici, anche quello. Ma giunge il momento di odiare invece quello che ti separa da Dio, può essere un parente. Ama il peccatore, ma odia il suo spirito, odia la sua personalità, odia la sua dottrina, odia quello che ti dice. Ama la sua anima per salvarla, ma odia quello che lui crede.
Sì, sì. Un altro ancora gli disse: ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia.
Ok, ho capito, Gesù. Penso che adesso ho capito la tua dottrina, tu sei un po' radicale, Gesù, un po' fanatico. Ok, lasciamo per i funerali, ok? Ok, funerali non vado. Un saluto me lo permetti, solo dire ciao ciao, ma di corsa, dalla finestra. Così dice Gesù.
Ma Gesù gli disse: nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio.
Quindi tre persone, tre situazioni, la stessa batosta.
Perché no? Perché non puoi salutare i tuoi figli, la tua moglie?
Perché ci sono delle situazioni quando questo offrirebbe l'opportunità di scoraggiarti a seguire Gesù. Ci sono delle situazioni.
Okay.
Va bene, io li ho salutati i miei, di solito è possibile salutare, tu hai salutato i tuoi.
Sì.
Però ci sono situazioni che il Signore ti dice non andare a salutarli perché c'è una trappola del diavolo, ci sono dei spiriti e dei demoni lì che ti aspettano per convincerti a abbandonare il Signore, per esempio.
Mm-hmm. Poi anche il tuo cuore, il tuo amore per loro può fermarti.
E il diavolo usa anche l'amore. Mm-hmm. Oggi tu prendi le religioni più ingannevoli del mondo, New Age, induismo, buddismo, sono religioni che più predicano più amore dei cristiani. È logico che i cristiani predicano anche l'odio contro il diavolo, contro i demoni, contro il male. E nei salmi dice: o voi che amate il Signore, odiate il male. I buddisti non direbbero mai questo. Io ho incontrato un filo francescano cattolico in Italia, stavo evangelizzando, sua madre mi ha invitato, ha fatto sedere, come va, tutto bene? Ecco, questo è mio figlio, allora io ho un giovane di 27-28 anni. Come va? Bene, bene. C'è una cosa che non mi piace però di mio figlio. Signore, cosa c'è che non mi piace suo figlio? E dice, lui prega per tutti, e dice, signore, niente di male. Sì, lui è così pieno di amore, però un po' troppo. Signore, l'amore non sbaglia. Ma lui prega anche per il diavolo. Ha detto, ok, qui stiamo passando il limite, mi sono girato, sono voltato, fratello, penso che stiamo esagerando. Ma cosa c'è di male? Dobbiamo essere pieni di amore. Questo è buddismo, questo è induismo.
Ma più amore di Dio.
Capisci? Io quando ero in India ho scoperto che ci sono delle religioni, Jains si chiamano, più o meno, sono i più ricchi degli indù. E questi sono ricchissimi, e questi di solito hanno i servi che vanno davanti a loro con una scopa. Va bene? E mentre loro camminano con questa scopa, loro ramazzano dove loro camminano, e perché loro non vogliono, camminando, uccidere i microbi. Capisci come sono giusti questi qui? E poi vanno ad adorare la vacca, la mucca e tutto il resto. Poi ci sono centinaia di milioni in India che stanno morendo di fame. Non è che loro condividono i soldi come Gesù ha detto. Danno elemosine, certo.
Ok, grazie Gesù. Ok, possiamo chiudere qui?
Ok.
Fratelli, svegliamoci, non dormiamo, cerchiamo la volontà di Dio e poi dobbiamo... We must take steps in faith.
Dobbiamo fare passi di fede.
Passi di fede, confiare che quando noi facciamo questi passi di fede, il Signore provvederà finanziariamente anche i miracoli che abbiamo bisogno. Questa mattina, per esempio, io voglio ringraziare a Dio perché mezz'ora prima di cominciare questa trasmissione in diretta non funzionava l'internet.
Sì, ci hai chiamati tutti, io ho chiamato mia moglie, fa qua. Dobbiamo sgridare il diavolo.
Perché tutti i computer non avevano internet. Era come, oh no, in mezz'ora cominciamo. Io era preoccupata. E ancora adesso il computer mi mostra che non abbiamo internet. Non abbiamo connessione internet, ma la programma sta trasmettendo.
Abbiamo pregato, Gesù, qui ci serve che tu sgridi il diavolo dell'internet, ok? E che ci mandi un angelo dell'internet. Abbiamo comandato al diavolo di mettersi sotto i piedi di Gesù Cristo. Tutti i diavoli dell'inferno, non mi interessa se sono tutti i demoni e principati del Sud America a combatterci, voi siete inferiori a Gesù Cristo, Gesù Cristo è superiore a voi.
Amen.
Vi comandiamo in nome di Gesù Cristo di indietreggiare, e l'internet non è venuto.
No, ma guarda, dice che non abbiamo internet.
E infatti ancora non c'è, però, però stiamo trasmettendo e non riusciamo a capire perché.
Perché Dio è grande.
Gloria a Dio.
Per questo.
Cioè, io ho fatto una preghiera stamattina, ho detto, Gesù, la radio non è mia.
Amen.
Le pecore non sono mie, le pecorelle che ascoltano non sono le mie, quest'opera non è mia, è tua, e quindi tu ti prendi cura.
Amen.
Se vuoi che... E la radio ha cominciato a trasmettere, gloria
vero,
a Dio.
È vero, grazie Gesù.
Fratelli, Dio vi benedica, prego per la vostra salute, la vostra benedizione, la vostra unità, preghiamo questi fratelli che non vogliono seguirvi nella volontà di Dio, qualunque questa sia, se si dispostasse di viaggiare o di rimanere qui o là, eccetera. C'è sempre la volontà di Dio di evangelizzare ovunque siete, ma persone che non sono disposte, non vogliono evangelizzare lì dove sono, non lo farebbero in nessun altro posto. Quindi se queste persone che non vogliono muoversi, non stanno evangelizzando per il Signore, è logico che non vogliono spostarsi in un altro posto per fare quello che non stanno facendo lì dove sono. Mm-hmm. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Grazie Gesù, amen. Dio vi benedica, cari fratelli. Ancora non abbiamo messo sulla prima pagina i versetti da memorizzare per la settimana prossima.
Non abbiamo fatto
prossima.
In tempo, perdonateci, siamo sotto pressione.
Ma oggi lo faremo, no Giuseppe?
Con l'aiuto di Dio, sì.
Mi dai oggi la scrittura?
Oggi, sì, okay. Oggi, massimo domani, sì.
Ok. Dio ti benedica, grazie per le risposte, per il messaggio.
Grazie Gesù, grazie al Signore, è merito suo, è il suo Spirito
Amen.
Santo, e Lui. Noi siamo solo delle piccole fontanelle che diamo la sua acqua.
Amen. E Dio vi benedica a tutti voi, fratelli. Scriveteci, preghiamo per voi.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Grazie, mando un bacio a tutti.
Ciao.
Gloria a Dio.
Trasformi e mi cambi col tuo amore. Se il vasaio hai l'autorità, sono tua proprietà. Io vivrò per fare volontà. Come argilla nelle mani tue, Signore, mi modelli in accordo al tuo volere. Se il padrone nella vita mia, il mio cuore lo sa già, io starò con te tutta l'eternità. Come
della vita mia. Sei il padrone.